Recommon Stories, storie di resistenza dal basso contro lo strapotere della finanza. Forse in pochi lo sanno, ma ormai l'Azerbaigian è il paese al mondo che fornisce più petrolio all'Italia. Noi compriamo da Baku il 17,1% dell'oro nero necessario per il nostro fabbisogno nazionale. Il petrolio arriva in buona parte dai giacimenti nel Mar Caspio di Azeri Chirag Guneshli, che da solo conta per il 70% delle riserve di greggio e il 75% della produzione dell'Azerbaigian. Più in generale, l'Italia è il primo partner commerciale del paese, dal momento che assorbe circa il 20% delle esportazioni azere. Noi, con la Saipem e Finmeccanica, vendiamo meccanica strumentale, mobili e moda. Loro ci vendono quasi unicamente idrocarburi, ma a breve in Italia potrebbe arrivare anche il gas azero, direttamente dal ricco giacimento di Shah Deniz, tramite il TAP, il Trans Adriatic Pipeline.
Considero uno dei risultati più rilevanti del mio governo, non perché è il più importante, ma perché è stato uno dei più faticosi, quello di aver portato il cosiddetto TAP, cioè la pipeline che arriverà dall'Azerbaigian e che arriverà in Puglia, ad avere l'ultimo passaggio formale il giorno 29 aprile.
È un progetto che parte dall'Azerbaigian ed è di ben 3.500 chilometri, un'opera da un valore superiore ai 40 miliardi di euro, strategica perché? Perché consentirà di portare in Italia un gas che ad oggi non arriva né in Italia né in Europa, il gas del Caspio. E credo si possa dire che l'ultimo progetto di questa dimensione nella storia dell'Europa, perché diciamo, tutti i progetti che avevamo in piedi fino al 2008 sono tutti poi alla fine venuti a cessare, perché erano progetti che miravano a fornire ai consumatori italiani ed europei del gas da operatori che avevano già una clientela. Questo è sopravvissuto ed è in corso di realizzazione perché porta un gas nuovo su una rotta nuova da parte di produttori nuovi.
Giampaolo Russo è stato l'amministratore delegato di TAP per 3 anni.
Russo non ha dubbi sulla bontà del progetto. L'iter per l'approvazione dell'opera è stato lungo e complesso. Il via libera di Palazzo Chigi è arrivato nonostante l'opposizione della popolazione salentina e delle autorità locali. Un intero territorio che difende con passione uno dei tratti di costa più belli e incontaminati d'Italia, nei pressi di Melendugno, incredibilmente individuato come punto di approdo della pipeline. Il TAP è troppo importante per le strategie energetiche europee, che puntano forte sul gas dell'Azerbaigian, in nome di un presunto affrancamento dalla dipendenza dalla Russia. Senza l'ultimo segmento, che prima di giungere in Puglia passa per Grecia e Albania, non servirebbero a nulla nemmeno gli altri due tronconi dell'opera: l'espansione della South Caucasus Pipeline e il TANAP in Turchia. Il lungo serpentone da Baku all'Italia, chiamato Corridoio Sud del Gas, avrà una portata di 10 miliardi di metri cubici l'anno, espandibile a 20. In Azerbaigian siamo stati la scorsa primavera, riuscendo a visitare varie località del paese. Tra queste, il terminal di Sangashal, a una ventina di chilometri dalla capitale Baku. Da qui si snodano gli immensi oleodotti e gasdotti che portano in giro per l'Europa le risorse di cui è ricco il tratto del Mar Caspio che bagna le coste del paese. C'erano recinzioni e automobili della polizia ovunque, così ci è stato impossibile avvicinarci proprio a Sangashal, una delle località di importanza strategica dell'Azerbaigian, la cui economia si regge sullo sfruttamento dei ricchi giacimenti di gas e petrolio. Il paese, dal 1993, è governato dalla stessa famiglia, gli Aliyev. Prima è stato il turno di Heydar, il padre della patria, e come tale omaggiato di effigi che incontriamo a ogni angolo di strada. Alla sua morte nel 2003 gli è succeduto suo figlio Ilham, che amministra l'Azerbaigian con metodi che di democratico hanno solo una patina quasi invisibile. All'avvocato Khalid Bagirov è stato impedito di esercitare la sua professione, ma per fortuna è ancora libero, a differenza di altri oppositori. Lo abbiamo incontrato nel suo studio nella periferia della capitale. Da quando nel 2003 abbiamo assistito al vero boom petrolifero, gli impatti sulle libertà civili e la democrazia sono stati pesantissimi. Eppure l'Occidente non sembra farsene un cruccio. La luna di miele tra i governi europei e l'esecutivo di Baku è iniziata appena dopo l'indipendenza del paese dall'Unione Sovietica nel 1994, l'anno del contratto del secolo, stipulato tra 11 multinazionali petrolifere capeggiate dalla britannica BP e il governo locale per lo sfruttamento dei ricchi giacimenti di Azeri, Chirag e Gunashli. Il contratto del secolo ha avuto il suo culmine nella realizzazione dell'oleodotto BTC. Ora è il turno del gas. Gli incontri con i leader europei, compreso Matteo Renzi, si moltiplicano all'insegna di quella che è stata definita la caviar diplomacy, la diplomazia del caviale, quella fatta anche di gesti di generosità non proprio disinteressata, come il milione di euro regalato dal presidente Aliyev alla città di Roma per gli scavi archeologici nell'area del foro. E poi c'è lo sport, strumento che molti governi poco democratici hanno imparato ad usare per ingraziarsi le simpatie del mondo e accreditarsi ancor di più come partner commerciale affidabile e in crescita. L'Azerbaigian è un vero e proprio caso di studio in quello che è stato definito sport washing, parente stretto del greenwashing. Nella seconda metà del giugno appena trascorso, Baku ha ospitato infatti i primi giochi europei. Nel 2016 arriverà la Formula 1, nel 2017 i giochi islamici, nel 2020 alcune partite dei primi campionati europei itineranti di calcio. Intanto i giochi, come l'Eurovision nel 2012, hanno rappresentato la scusa perfetta per dare un'ulteriore stretta contro il dissenso interno. Il regime di Aliyev non si fa scrupoli a incarcerare avvocati, giornalisti o semplici attivisti. Amnesty International parla di almeno 20 prigionieri politici. Gli esponenti della società civile con cui abbiamo parlato, tra cui quelli del movimento Nida, sostengono che nelle carceri azere al momento siano reclusi almeno 100 dissidenti. In tanti sono scappati da Baku per non rischiare numerosi anni di prigione. Sumgait è una città industriale a 20 minuti di macchina da Baku, dove prima c'era uno dei poli petrolchimici dell'URSS, che a breve potrebbe essere rivitalizzato anche con un ruolo attivo della Saipem. Lì, nel suo minuscolo ufficio, abbiamo parlato con Fariz Namazli. Namazli è l'avvocato di Khadija Ismailova, una giornalista di Radio Free Europe specializzata in inchieste scomode. Tra le altre cose, ha svelato come la famiglia Aliyev controlli circa l'80% del mercato telefonico nazionale, usando società registrate nei paradisi fiscali di Panama e delle Isole Vergini. Già in passato avevano tentato di metterla a tacere, ci ha spiegato Namazli. Avevano pubblicato un video girato nel suo appartamento mentre era in intimità con il suo ragazzo. I media vicini al governo hanno poi svolto un ruolo di primo piano nell'amplificare tutta la vicenda. La giornalista ha continuato il suo lavoro, ma lo scorso dicembre è stata arrestata, prima con l'accusa di incitamento al suicidio, poi con altre imputazioni che vanno dalla diffusione di segreti di Stato a vari reati fiscali. A settembre è arrivata la prevedibile condanna a ben 7 anni e mezzo di carcere.
We have about 100 political prisoners in the country and 14 of them are journalists and bloggers.
Come ci spiega Khadija, quella della libertà di stampa è una delle note più dolenti a Baku. Nella classifica di Reporters Senza Frontiere, l'Azerbaigian occupa la 161esima posizione su 180 paesi, peggio anche di Libia, Iraq, Pakistan. Per Freedom House è tra i 65 paesi su 199 dove la libertà di stampa non è garantita. Non sorprende quindi che proprio gli uffici della redazione di Radio Free Europe siano stati perquisiti e diversi computer e documenti sequestrati. Prima della sentenza, il New York Times aveva pubblicato una lettera in cui la giornalista dichiarava, senza mezzi termini, che in Azerbaigian i diritti umani sono sotto attacco. La situazione è molto grave. I nostri governanti continuano a trarre profitto dalla corruzione, mentre la gente comune lotta per sopravvivere e per la libertà. E noi giornalisti dobbiamo lottare con loro, per loro. Sto portando avanti la mia lotta da qui, dal carcere. Le mie indagini sulla corruzione continuano grazie all'aiuto dei miei colleghi, scriveva Khadija. Namazli ci ha raccontato la storia di un altro suo assistito. Rasul Jafarov è stato condannato a 6 anni e mezzo di reclusione. Rasul è stato uno dei promotori delle proteste contro l'Eurovision del 2012 ed era pronto a fare altrettanto per i giochi. L'avvocato ha citato un evento della società civile tenutosi al Consiglio d'Europa a margine dell'inaugurazione del semestre di presidenza azera nel giugno del 2013. Praticamente tutti gli attivisti che erano lì quel giorno per svelare le magagne del governo sono finiti in prigione. Non lontano dallo studio di Namazli vive Nechmin Kamil, studente universitario di 19 anni. Fisico gracile e una voce spesso spezzata dall'emozione, Nechmin ci ha narrato la storia di suo padre, l'avvocato Intigam Aliyev, con la lucidità e la maturità di chi ha dovuto crescere in fretta. Mio padre è molto malato e in carcere non riceve le cure di cui ha bisogno. Siamo molto preoccupati per lui. Abbiamo fiducia nei suoi avvocati, ma non possono fare molto di fronte a giudizi arbitrari. Mentre il governo reprime ogni forma di dissenso, a Baku è in atto un inarrestabile boom edilizio, di cui sta beneficiando quasi esclusivamente l'elite al potere. Il centro cittadino sembra una miscela perfetta di Dubai e Monte Carlo. I tanti grattacieli, alcuni ancora in costruzione, guardano dall'altro le mura della città vecchia e l'ampio boulevard che si estende a pochi metri dalle acque del Caspio. I prezzi degli appartamenti sono alti, dai 2.000 ai 5.000 euro a metro quadro, eppure gli stipendi sono bassissimi, come ci hanno confermato tutte le persone che abbiamo interpellato. Il salario minimo è di 126 manat, con il manat che viene cambiato a 80 centesimi di euro. I medici prendono intorno ai 300 manat più il pagamento delle singole visite da parte dei pazienti, gli insegnanti dai 150 ai 200 manat. Appena ci si allontana dai palazzi del potere, dalle vie dei negozi del lusso e dagli alberghi a 5 stelle, ci si imbatte in pezzi di città letteralmente sventrati per far posto alle ennesime operazioni di speculazione immobiliare. A poco più di un chilometro in linea d'aria dalle Flame Towers, i tre iconici grattacieli a forma di lingue di fuoco, ci sono intere vie invase da ruderi e calcinacci. Ma forse una delle immagini maggiormente paradigmatiche delle contraddizioni che segnano questa porzione di mondo la scorgiamo in periferia, alle spalle dello Stadio Olimpico, dove sorge il sobborgo di Balakhani. Lì è cominciato lo sviluppo petrolifero nel lontano 1872 e ancora oggi sono decine le trivelle che punteggiano il panorama, a pochi metri da case e botteghe mal in arnese. Stessi scenari, ancor più depressi, si incontrano se si esce dalla capitale. Polverose strade sterrate, prive di fognature e vecchi edifici d'epoca sovietica testimoniano un livello di povertà molto alto. Gas e petrolio rendono, ma non per tutti.